Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Donald Trump bombarda l'Iran e minaccia di rompere la fragile tregua. Teheran medita di disertare il tavolo dei negoziati. La guerra del Golfo, una beffa per le famiglie americane. A maggio l'inflazione ha raggiunto il 4,2%, il punto di Esteri. Violenza razzista a Belfast, come la destra estremista strumentalizza la cronaca per incendiare la Gran Bretagna. Cresce la paura tra i migranti. Sudafrica, fuga di migliaia di africani da un paese divenuto ostile all'immigrazione. La testimonianza da Johannesburg. Ritorno sul viaggio di Xi Jinping in Corea del Nord, tacito riconoscimento nucleare per allentare l'asse Kim-Putin. Mondiali di calcio, il respingimento dell'arbitro somalo Artan, un cartellino rosso per gli Stati Uniti e per la FIFA. Progetti sostenibili per contrastare le ondate di calore, Valencia si dota di 39 rifugi climatici alimentati con energie rinnovabili. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Con Emanuele Valenti partiamo dalla guerra nella regione del Golfo.
Li abbiamo colpiti con forza ieri, lo faremo anche oggi. È l'ultima minaccia di Trump al regime iraniano. Nelle ultime ore il presidente americano è tornato a parlare con insistenza della ripresa della guerra su larga scala contro Teheran. Trump ha detto che gli iraniani stanno tirando il negoziato troppo per le lunghe e che ne pagheranno il prezzo. Capiremo nelle prossime ore se questa volta alle parole seguiranno i fatti. Sta di fatto che fino a ieri la Casa Bianca stava facendo di tutto, pare, per arrivare a un accordo e chiudere la guerra, visto il suo impatto sull'economia globale. Cosa è successo? Washington ha accusato gli iraniani di aver abbattuto un elicottero Apache sul Golfo Persico e nella notte tra ieri e oggi la sua rappresaglia ha bombardato il sud dell'Iran. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Pare tutti intercettati. È stato l'ennesimo scambio a fuoco tra le due parti in queste settimane e probabilmente la minaccia più pericolosa alla tregua in vigore dallo scorso aprile, poco più di due mesi. Fino a ieri, dicevamo, Trump parlava di un negoziato che procedeva quasi senza intoppi, e prevedeva la firma di un primo accordo già nei prossimi giorni. Il presidente si era anche scontrato con Netanyahu per i continui raid israeliani sul Libano. Ora però la trattativa sembra essersi bloccata sul serio. A Teheran sono arrivati i mediatori del Qatar e soprattutto il Ministero degli Esteri iraniano ha chiarito che, visti i messaggi contraddittori provenienti dagli Stati Uniti e le ripetute violazioni della tregua da parte americana, il negoziato va rivisto e rivalutato. Il braccio di ferro continua. Entrambe le parti pensano di essere in una posizione di forza, situazione simile, seppur in un contesto diverso, anche tra Hezbollah e Israele. Quella che doveva essere una guerra lampo non solo non è finita, ma nelle prossime ore potrebbe anche tornare a essere un conflitto armato su larga scala. Cosa che in realtà americani e iraniani non vorrebbero.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Dall'inizio della guerra contro l'Iran, Donald Trump ogni giorno ha continuato a dire che questa guerra, la chiusura dello stretto di Hormuz, non avrà un impatto sull'economia americana né sulle tasche dei cittadini americani. Ma non è così. Sentiamo Roberto Festa.
Il conflitto in Iran non si chiude, l'inflazione cresce. Le cattive notizie per Donald Trump non arrivano soltanto dal Medio Oriente, dove appunto il presidente ha difficoltà ad arrivare ad un accordo. Arrivano anche dall'interno. Per il terzo mese consecutivo, infatti, a maggio, l'inflazione negli Stati Uniti ha accelerato. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 4,2% a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati pubblicati oggi dal Bureau of Labor Statistics. Si tratta di un incremento superiore al 2,4% annuo registrato prima dell'inizio del conflitto, il 28 febbraio scorso, e rappresenta quindi il ritmo di crescita più rapido da aprile 2023. Nel corso appunto del mese i prezzi complessivi sono aumentati dello 0,5%. A trainare appunto in alto i prezzi significativamente sono proprio i prodotti energetici, cresciuti del 3,9% su base mensile. Crescita dei prezzi dei prodotti energetici che si sono poi riflessi su altri generi, su altri servizi, come per esempio gli alimentari, i biglietti aerei, gli hotel. Bisogna capire a questo punto come la Federal Reserve gestirà questi numeri. Sotto osservazione soprattutto sono i dati dei prodotti manifatturieri. Se questi dovessero mantenersi più o meno invariati, la Fed non dovrebbe toccare i tassi. Secondo molti esperti non è soltanto comunque il conflitto con l'Iran a spingere in alto i prezzi. C'è per esempio la siccità che ha colpito diverse zone del sud, del Midwest, del West e che si sta ripercuotendo sul costo di alcuni prodotti alimentari, in particolare la carne bovina. E c'è il boom dei data center che ha creato una forte domanda di dispositivi elettronici e ha interrotto la tendenza degli ultimi anni al ribasso dei prodotti dell'high-tech. A queste dinamiche fa peraltro riscontro un aumento molto più contenuto dei salari. Quindi, nonostante la disoccupazione sia relativamente bassa, la capacità di consumo degli americani si sta erodendo. Si tratta appunto di notizie estremamente negative per l'amministrazione. Joe Biden nel 2024 è caduto alle presidenziali proprio su prezzi ed inflazione. La stessa situazione si ripete ora con Donald Trump, proprio alla vigilia delle elezioni di midterm. Le primarie in corso in diversi stati, le ultime in South Carolina, mostrano che il presidente riesce a imporre i propri candidati, ma il voto delle primarie è appunto quello dello zoccolo duro repubblicano, tradizionalmente vicino alle posizioni di Donald Trump, il cui indice di popolarità tra gli americani, quindi diciamo tra l'elettorato più generale, è però bassissimo, intorno al 35% secondo gli ultimi dati Reuters Ipsos. Appunto un dato preoccupante per i repubblicani che si apprestano ad affrontare l'ultima fase della campagna elettorale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sulla visita del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord, Gabriele Battaglia questa mattina in A come Asia, intervistato da Diana Santini, ci spiega perché è così importante.
È stata la prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026 ed è appunto ancora più significativa dopo che a partire da dicembre scorso con Macron a Pechino è andato mezzo mondo, no? Soprattutto le maggiori potenze globali. Ecco, è come se da Pechino, centro del mondo, Xi Jinping oggi decidesse di, come dire, decentrarsi, dando la faccia, come si dice in cinese, Gai Mianzi, a questo vicino turbolento, a volte un po' dimenticato, ma comunque evidentemente sempre molto, ma molto importante. Proprio appena è sbarcato Pyongyang, Xi Jinping ha parlato di questa amicizia, questo sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un, anche a lui personalmente, come incrollabile. E insomma, sembra un po' evidente che Xi Jinping abbia cercato, stia cercando di riagganciare la Corea del Nord al treno cinese. È un grande onore questa visita per Kim Jong-un. Insomma, riportare la Corea del Nord nella sfera di influenza cinese è dovuto al fatto che ultimamente, lo sappiamo, Pyongyang ha fatto un po' di giri di valzer molto concreti con la Russia e con Putin. Ricapitoliamo, c'è stata questa visita di Putin in Corea del Nord nel 2024 e in quell'occasione siglarono i due paesi un trattato di mutua difesa che si è tradotto, concretizzato, nella presenza di 14.000, qualcuno dice 15.000 soldati nordcoreani nella guerra in Ucraina a fianco dei russi. Pare che 11.000 siano ancora stanziati nella regione Kursk in Russia, mentre circa 2.500 sarebbero addirittura morti in combattimento. Tutto questo per dire che il contributo sicuramente c'è stato, sicuramente molto concreto, e si compone anche di vendita di armi, no? Vi ricordate i famosi proiettili per l'artiglieria e altre armi che stranamente la Corea del Nord ha fornito a comunque una potenza militare come la Russia. Allora, a questo punto, per ricordare a Kim che comunque la Cina resta la grande tradizionale protettrice, Xi Jinping fa questo viaggio dove evita per tutti i due giorni di parlare di quel mantra che invece prima era costante di denuclearizzazione della penisola coreana. Cioè non si parla più di quello, è un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti probabilmente, e aggiungiamo di questi tempi è anche un po' difficile dargli del pazzo. A parte questo, la Repubblica Popolare Cinese di fatto riconosce tacitamente che la Corea del Nord è una potenza nucleare e indietro non si torna.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Irlanda del Nord e Sudafrica, due situazioni diverse ma la stessa dinamica, la caccia ai migranti. Partiamo da Belfast con Elena Siniscalco.
Stamattina a Belfast si è svegliata tra macchine bruciate, finestre spaccate e case distrutte, dopo le violente proteste razziste di ieri sera. Gruppi di manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto sono andati casa per casa e hanno dato fuoco a macchine e proprietà che secondo loro appartenevano ai migrati. Anticipando le violenze, molti hanno chiuso i loro negozi in largo anticipo e si sono barricati in casa, pregando di non essere individuati dalla folla. L'evento scatenante che precede queste proteste è avvenuto lunedì sera a Belfast, quando un trentenne sudanese ha attaccato un uomo con un coltello in quello che è stato definito un tentativo di decapitarlo. La vittima ha perso l'occhio sinistro e ha subito gravissime ferite. Come ormai spesso accade, un testimone ha filmato l'attacco e il video è circolato sui social media, scioccando l'intero paese. Qualche ora dopo, leader di gruppi di estrema destra come Tommy Robinson hanno iniziato a incitare all'odio online, invitando i loro seguaci a farsi sentire a Belfast. Da lì alla violenza di martedì sera è stato un attimo. Le proteste a Belfast, avvenute prevalentemente in quartieri unionisti e lealisti, sono solo l'ultimo episodio di una serie di proteste violente che continuano a sconvolgere il paese. L'anno scorso, a gennaio di quest'anno, c'erano state vaste proteste contro comunità di richiedenti asilo. Settimana scorsa, a Southampton, ci sono stati scontri violenti con la polizia e altri episodi di vandalismo. Anche nel caso di Southampton, la protesta è avvenuta in seguito a un crimine compiuto da una persona proveniente da una minoranza etnica. Il caso scatenante è stato lì l'omicidio di un 18enne inglese, Henry Nowak, accoltellato da un 23enne Sikh, che l'ha ucciso con un pugnale tradizionale. La storia della politica che strumentalizza i crimini commessi dagli immigrati è vecchia come il mondo. E il sentimento di orrore in seguito all'omicidio a Southampton o l'accoltellamento a Belfast è comprensibile e molto condivisibile. Ma la colpa di questi crimini non sta certo nel resto della comunità migrante o nelle minoranze, sta semmai in sistemi di supporto sociale e mentale che falliscono nell'individuare soggetti pericolosi e a rischio. Questa versione degli eventi non soddisfa però i più accesi sostenitori di questo movimento transnazionale che vede la colpa di tutto negli immigrati, come Tommy Robinson o persino Elon Musk, che ha condiviso su X l'invito a protestare a Belfast. E così, attraverso l'incitamento alla violenza sui social media, la gente si raduna per le strade convinta di avere una missione. La violenza su base razziale rischia di venire normalizzata in Regno Unito, un paese la cui ricchezza culturale ed economica si fonda proprio sulla diversità. Chi incita all'odio non deve neanche più scusarsi per il disastro che appare il giorno seguente alla luce del sole. Stamattina Tommy Robinson ha scritto su X che, anche se non sostiene la violenza o l'idea di dare fuoco a una città, capisce benissimo la rabbia che sta alla base, visto che l'establishment, a parole sue, introduce nelle nostre comunità dei selvaggi non controllati che violentano, uccidono e abusano i nostri bambini. Il partito di estrema destra Reform UK ha già annunciato che se al governo introdurrebbe un divieto assoluto di emettere visti per chiunque arrivi dal Sudan, il paese dell'uomo che ha commesso l'attacco di lunedì sera a Belfast. E così, di generalizzazione in generalizzazione, le comunità migranti in Regno Unito hanno sempre più motivi per avere paura.
E dall'Ulster al Sudafrica, da settimane il paese teatro di proteste xenofobe contro immigrati provenienti da altri paesi africani, accusati da una parte della popolazione di aggravare disoccupazione, povertà e tensioni sociali. In alcuni casi le manifestazioni sono sfociate in violenze contro persone e attività commerciali straniere, alimentando paure nelle comunità migranti. Alcuni governi africani hanno avviato il rimpatrio dei propri cittadini, mentre i gruppi di protesta hanno fissato il 30 di giugno l'ultimatum per la partenza degli stranieri senza documenti. Valentina Bosoni ha intervistato padre Efrem Tresoldi, missionario a Johannesburg, che racconta come le comunità straniere stanno vivendo questa crescente tensione.
Queste proteste xenofobe hanno creato e continuano a creare un clima di paura nella comunità degli immigrati. Il Sudafrica ospita immigrati da molti paesi dell'Africa e proprio a causa delle violenze perpetrate da questo movimento anti-immigrati, da questi vigilanti, soprattutto il movimento March and March, che si è reso colpevole di intimidazioni e anche di atti di violenza molto gravi, e quindi ha creato in questa comunità degli immigrati un clima di paura. Tanto per dare un esempio, il parroco della parrocchia qui vicina, in una zona proprio limitrofa alla nostra, molto degradata, dove ci sono soprattutto immigrati, e un gruppo di nigeriani della parrocchia ha detto a lui: vorremmo poter contribuire maggiormente in modo finanziario alla parrocchia, ma al momento dobbiamo restringere un po' le nostre borse per poter avere qualcosa in mano nell'eventualità che, con la scadenza del 30 giugno, che è la data che il movimento March and March ha dato a tutti gli stranieri senza documenti, di lasciare immediatamente il paese. Dice: se questo avvenisse, almeno possiamo avere delle risorse, dei mezzi per poter rientrare in patria. In un'altra parrocchia, in una grossa township, Orange Farm, 50 chilometri a sud di Johannesburg, anche lì il nostro parroco mi diceva che gli immigrati, che sono parecchi anche lì in questa township, hanno paura a venire in chiesa la domenica, perché quando questi vigilantes vedono un assembramento, no, di persone, immaginano e pensano che ci siano parecchi stranieri, quindi potrebbero diventare facilmente obiettivo delle loro azioni di violenza e di intimidazione.
E questo ultimatum, che appunto è stato fissato del 30 giugno, come viene concretamente percepito?
Ma le comunità migranti lo prendono molto seriamente, no? Visti i pregressi, no? Questi movimenti che hanno creato veramente delle situazioni incresciose, con atti di violenza, di intimidazione, di sfollamento dei migrati dalle loro case, che non hanno potuto più tornare nella loro abitazione. Quindi lo prendono molto seriamente, sì.
E come viene percepita la situazione dalle popolazioni immigrati, se non hanno un paese dove tornare, se non hanno la sicurezza di poter tornare nel loro paese, a livello economico magari non possono, quali sono le ansie e come pensano di muoversi?
Sì, come dicevo, i governi come il Ghana, il Mozambico, il Malawi, anche la Nigeria, si sono mossi per facilitare il rimpatrio, no, dei loro connazionali. Quindi oltre 1000 del Ghana hanno lasciato il paese, no? E la Nigeria si sta preparando al rimpatrio, si dice, dai 2000 ai 4000 nigeriani, no? Quindi laddove il governo di origine di questi immigrati interviene, ecco, c'è la possibilità di poter andare via. In altre occasioni invece, dove non c'è un supporto, questi immigrati vivono nell'ansia, nella paura continua, quindi cercano di capire come tira il vento per sapere se c'è qualche manifestazione in corso, in modo tale da non farsi cogliere in fallo.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Domani iniziano i mondiali di calcio, lo spettacolo più bello del mondo, il più visto. Per un mese miliardi di persone guardano le stesse partite unite dalla passione e dall'amore per il calcio e per il pallone. Peccato che sono state organizzate, oltre dal Messico e il Canada, dall'America di Trump, un paese in guerra contro tutto e contro tutti. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
Quando è sceso dall'aeroplano, gli hanno messo una bandiera della Somalia sulle spalle. Con lui si sono scattati selfie, gli hanno portato mazzi di fiori, hanno cantato per lui. È stata una vera e propria accoglienza da eroe, quella che Omar Abdulkadir Artan ha ricevuto stamattina all'aeroporto di Mogadiscio, dopo essere stato respinto dal paese in cui doveva coronare il sogno di arbitrare ai mondiali. Nominato miglior arbitro d'Africa nel 2025 e certificato FIFA dal 2018, Artan è stato interrogato per 11 ore in uno stanzino dell'aeroporto di Miami. Al New York Times ha raccontato di aver avuto tutto in regola, dal visto giusto fino alla documentazione FIFA. Ma dopo altre ore di attesa è stato messo su un volo per Istanbul senza alcuna spiegazione. La polizia di frontiera non ha specificato i motivi e la FIFA si è limitata a confermare che Artan non avrebbe arbitrato al mondiale. Eppure il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva garantito che non ci sarebbero stati problemi del genere.
Everyone will be welcome in Canada, Mexico and the United States for the World Cup.
Aveva detto che non era la FIFA a garantirlo, ma lo stesso governo americano. Prima di Artan, però, già 15 membri dello staff della nazionale iraniana sono stati respinti dagli Stati Uniti, compreso il capo della federazione. Per smarcarsi, la FIFA ha detto che non ha niente a che vedere con le decisioni degli stati ospitanti, in uno schema che, secondo The Athletic, è tipico di Infantino: promettere più di quanto non si riesca a mantenere e poi defilarsi quando le cose vanno male. Lo stesso presidente della FIFA che, durante il secondo mandato di Trump, è stato nello studio Ovale più volte di qualsiasi altro capo di Stato. I segnali che non sarebbe stato tutto rose e fiori c'erano tutti, dai divieti di viaggio negli Stati Uniti fino allo stop ai visti per decine e decine di paesi in gran parte africani e asiatici. A Mogadiscio, Artan, riferendosi agli Stati Uniti, ha detto: «Penso abbiano un problema con il mio paese». Sicuramente. Sappiamo che il presidente la Somalia non la considera nemmeno una nazione e ritiene che i somali abbiano distrutto gli Stati Uniti.
The Somalians should be out of here. They've destroyed our country. Look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just a people walking around killing each other.
Lo hanno chiamato il mondiale più inclusivo di sempre, il primo a 48 squadre e disputato in 3 paesi contemporaneamente. Basterebbe parlarne con Artan, che ha visto infrangersi il sogno di una vita. Ad accoglierlo stamattina c'erano tifosi e bambini con le bandiere della Somalia, membri del governo e protagonisti del calcio somalo. Artan ha detto che non vuole che i suoi connazionali si rattristino, ma che vadano fieri del loro paese. E ha concluso con una promessa: se Dio vorrà, ci sarò al prossimo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
Le comunità energetiche rinnovabili inizieranno a rendere sostenibili alcuni tra i 39 rifugi climatici per le ondate di calore di Valencia, terza città della Spagna con oltre 825.000 abitanti. È il terzo anno che l'amministrazione comunale organizza, attraverso la Fondazione Clima ed Energia, la rete che copre i quartieri e anche le zone periurbane dell'area metropolitana. Nel 2024 aveva iniziato con i primi 4 centri. Le strutture sono dedicate ad anziani, bambini e persone con fragilità, anche economiche. Dallo scorso anno i rifugi climatici sono un mix tra le 3 officine per l'energia, le strutture cittadine che si occupano del cambiamento climatico e della produzione di elettricità, i centri di quartiere, le biblioteche rionali, i musei, i centri anziani, gli uffici dell'assistenza sociale e il Palazzo dei Congressi. Le aperture sono differenziate e coprono soprattutto i giorni tra lunedì e il sabato. La domenica i rifugi climatici aperti sono quelli ricavati dalle strutture culturali per il tempo libero. Oltre all'area climatizzata a 26 gradi, i frequentatori trovano il personale del comune e delle associazioni di volontariato che somministra acqua e verifica che non ci siano sintomi di disidratazione. Quest'anno le prime 2 comunità energetiche nelle zone di Castellaro Olivera e Fordalsedo contribuiranno a sostenere le bollette di alcuni rifugi anche di cittadini che vivono in povertà energetica. L'amministrazione di Valencia ha messo a disposizione i tetti di strutture pubbliche e anche dei cimiteri per installare pannelli fotovoltaici gestiti dalle comunità energetiche. L'amministrazione ha anche realizzato mappe con i percorsi maggiormente ombreggiati dove ci sono nebulizzatori all'aperto o fontane pubbliche, a volte anche refrigerate.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.